Dai, una cosa molto breve, però bella profonda, una bomba.
Una pillola.
Abbiamo bisogno di bombe.
Secondo Corinzi, dai, secondo Corinzi, capitolo 5. Secondo Corinzi 5, dal verso 14 in poi. E dice così: poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. E che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Attenzione al verso 16. Perciò d'ora in avanti, dillo insieme a me, d'ora in avanti, d'ora in avanti, perciò d'ora in avanti, noi non conosciamo nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura la domenica quando va in chiesa. Le cose vecchie sono passate ed ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Or tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione.
Avevo pensato alla divisione.
Non c'è...
Sì.
Non ci ha dato il ministero della divisione. Non ci ha dato il ministero dello sdirubo. C'è stato dello sdirubo. È il sesto ministero.
Alcuni ce l'hanno.
C'è il ministero, c'è l'apostolo, c'è la preda, l'evangelista, il pastore, il dottore, lo sdirubatore.
Quello che ti spinge così.
E ti dice Dio di bere.
Dio di bere.
Cioè, Dio ha dato a noi il ministero della riconciliazione, ok? Però la cosa importante, volevo concentrarmi un attimo sul versetto. Sul versetto 14, 15 e 16, e voglio rileggere un attimo insieme a voi. L'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Perciò d'ora in avanti, noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Ed è strano che chi a scriverlo sia proprio Paolo, che è Cristo nella carne, non l'ha mai conosciuto. Però c'è qualcosa sicuramente di bello, di profondo. Però non voglio andare troppo in profondità, voglio dare un messaggio di incoraggiamento stasera, che è quello di giungere ad una conclusione. Voglio usare le stesse parole che ha utilizzato Paolo e che tutti noi possiamo questa sera accogliere e fare nostro. Il versetto 14: l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti ad una conclusione. Perché siamo giunti ad una conclusione, l'amore di Cristo ci costringe a fare cosa? Ci costringe a fare cosa? Paolo fa una considerazione, dice: giunto quindi a questa conclusione, possiamo dire che l'amore di Cristo ci costringe. Dice: ma in cosa siamo costretti? A vederci tutti come Lui ci vede. Versetto 16: d'ora in avanti, giunti a questa conclusione, d'ora in avanti, Noi non conosciamo più nessuno, secondo la carne. E se è vero che questo lo dobbiamo fare nei confronti degli altri, ora voglio spiegare in maniera più particolare che cosa si riferisce. È vero a maggior ragione che non dobbiamo vedere noi stessi secondo la carne.
Esatto.
Vedete, noi giudichiamo gli altri sulla base di come giudichiamo noi stessi. Noi giudichiamo gli altri sulla base di come noi crediamo che Dio giudica noi. E quando tu vedi allo specchio qualcuno che in un modo o in un altro non ti rende felice, perché noi siamo sempre convinti che devono essere gli altri a cambiare. Noi preghiamo sempre che Dio cambi gli altri, no? Signore, ma chi lo cambia e chi lo...
Non ho capito.
Non ho capito, dice. Ripeti.
Ha bisogno di una nuova nascita, cugino. Lo battezziamo. E il... Noi pensiamo sempre che siano sempre gli altri che devono cambiare, ma in realtà chi dobbiamo cambiare, chi deve cambiare prima di chiunque altro, siamo noi. E se noi impariamo, come dice Paolo, a non guardarci più con i nostri limiti, con i nostri difetti, con le nostre schifezze, con le nostre bassezze, con le nostre cose brutte che abbiamo dentro, che abbiamo nel nostro carattere, ma riusciamo a vederci come Lui ci vede, le cose cominceranno a cambiare. A volte non riusciamo a perdonare altri perché non riusciamo a perdonare noi stessi. A volte non riusciamo ad amare gli altri perché non riusciamo ad amare noi stessi. A volte non riusciamo a credere negli altri perché noi non riusciamo a credere in noi stessi. E il grande lavoro di Dio nella nostra vita non è negli altri, ma è in noi stessi. A volte non crediamo che gli altri possano guarire perché non crediamo che noi possiamo guarire. E noi valutiamo tutto secondo i nostri parametri. Qualcuno che viene da te e ti dice: non è possibile questa cosa. Non è possibile perché lui ci ha provato e ha fallito, quindi per lui non è possibile. E lui giudicherà quello che tu gli stai per dire sulla base dei suoi parametri, che lui ha stabilito che non è possibile. Questa cosa non si può fare perché lui ci ha provato e quindi secondo lui non si può fare. E quindi il successo più grande nel nostro rapporto con Dio non è cambiare gli altri, ma riuscire a guardarsi allo specchio e dire: tu puoi cambiare. D'ora in avanti siamo giunti a questa conclusione, che chi è in Cristo è una nuova creatura. E anche se a volte è difficile riuscire a vedere del buono negli altri, ti garantisco che ce n'è.
Amen.
Gna gna. Dillo che non potevi fare a meno di me, dillo. Dillo. E vorrei che ognuno di noi questa sera potesse uscire da questo tempo insieme, arrivando ad una conclusione, come dice Paolo, essendo giunti a questa conclusione. Siccome uno è morto per tutti, allora tutti sono morti. E se egli è morto per tutti, quelli che vivono non devono vivere più per se stessi, ma per colui che è morto per loro. La cosa straordinaria è che poi Paolo scrive andando avanti, lui descrive questo concetto straordinario della sostituzione. Se voi leggete al versetto 21 dice proprio così: poiché egli, cioè Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio.
Amen.
La giustizia non è semplicemente qualcosa che abbiamo ricevuto o che è stata compiuta per noi. La giustizia, come dice Paolo qui, la giustizia è qualcosa che noi siamo diventati.
Amen.
Noi siamo diventati la giustizia di Dio. Che tu ti senta in questo modo o no, che tu lo voglia o no, che tu ci creda o no, che tu lo viva o no, questa è la verità. Punto. Ciò che fa la differenza è se tu ci credi oppure no. Se tu ci credi realmente che Gesù ha preso il tuo posto sulla croce 2000 anni fa affinché tu prendessi il suo posto qui sulla terra mentre sei vivo. Versetto 15. Egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivono più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per noi. Per loro, Cristo è morto per noi affinché noi viviamo per Lui. Il desiderio di Cristo non è una comunità piena. Dio non si identifica con queste cose umane. È bello avere le comunità piene la domenica? Assolutamente sì, ve lo dice uno che l'ho vissuto per 10 anni. Ma quando vai avanti ti rendi conto che le comunità sono piene e le persone sono vuote. E il problema non è riempire una sedia, ma riempire il cuore della persona che riempie la sedia. O far sentire la persona realmente amata, accettata, perdonata, e non fargli vivere soltanto un'esperienza di un paio d'ore, 2-3 ore, eccetera, eccetera, e poi ci vediamo domenica. Ma il più grande successo è come vivrà la persona quando esce fuori dalla comunità, è come vive il suo rapporto con Dio, con gli altri, perché tutti quanti siamo bravi a chiudere gli occhi, alzare le mani, a dire gloria a Dio, e poi mandare a quel paese quello che ci magari ci ha... posteggiato male o ci supera o il vicino di casa eccetera. Vieni qua,
non c'è la nonna,
vieni qua,
gioia mia.
E quindi il successo più grande è quando tu ritorni a casa, accendi lunedì mattina e si riprende a lavorare e inizia la settimana, ti guardi allo specchio e dici: non sei cambiato per niente. E invece Paolo dice una cosa: siamo arrivati a questa conclusione non perché siamo bravi, non perché siamo migliori, non perché c'è qualcuno che è più amato di qualcun altro. No, Cristo ha compiuto ogni cosa. 2000 anni fa Lui è morto per noi affinché noi vivessimo per Lui. In vista di questo siamo arrivati ad una conclusione: da oggi in poi, da ora in avanti, non possiamo più guardarci con i vecchi occhi. Chi è in Cristo è una nuova creatura. A volte utilizziamo la bocca per dire: ah, tu non hai agganciato, tu non agganci mai, ti cottia manco signori, ce l'ho. È vero o no? Però a volte noi lo diciamo con gli altri perché lo stiamo pensando di noi stessi. E Paolo dice una cosa: d'ora in avanti impariamo a guardare le persone non più secondo la carne. È vero, quando ti fanno degli screzi, quando ti fanno delle cose, quando ti creano problemi, altro che pregare per i tuoi nemici, non vorresti distruggere i tuoi nemici, li vorresti massacrare, ma è proprio là, ed è in quel momento, quando tu puoi dire: sono giunto ad una conclusione che io con le mie forze non ce la faccio, è l'amore di Cristo che mi costringe. Ma non dovrebbe essere naturale, noi non dovremmo essere costretti, dovrebbe essere naturale. Ma è chiaro che non è naturale per la carne amare o perdonare o benedire qualcuno che invece ha bisogno di un colpo nella testa. Ed ecco perché in quel caso l'amore di Cristo mi deve costringere a riportare in quel sentiero di amore incondizionato, per il quale io posso dire: se io lo guardo secondo la carne, farei un danno in questo momento. Ma anche quando ci guardiamo noi allo specchio secondo la carne, da ora in poi, lo leggiamo di nuovo, il versetto 14, 15 e 16: poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti a questa conclusione. Se tu non ti ami, non riuscirai. riuscirai mai a guardarti con gli occhi di Cristo. Se elemosini l'amore di qualcuno, non riuscirai mai a vederti con l'amore di Cristo. Ma quando tu realizzi l'amore del Padre nella tua vita, non starai più a elemosinare l'amore di nessuno.
Amen. Amen.
Quando tu vedrai e ti renderai conto di quanto il Padre ti ama, di quanto Lui ti tiene in grande onore, tu guarderai la tua immagine allo specchio e dirai: anche se ti meriti quello, voglio che tu sappia che Dio ti ama, che tuo Padre ti ama, che sei straordinariamente benedetto. La Bibbia dice che siamo più che vincitori in Cristo. La Bibbia dice che siamo, ci insegna che siamo condannati a vincere e destinati a regnare. Questo è quello che la Bibbia ci insegna, ma non appartiene a quel gruppo, a quella categoria di persone. È qualcosa che riguarda ogni singola persona che vive sulla faccia della terra. Ed ecco perché Cristo ci ha dato il ministero, perché l'ha compreso il ministero della riconciliazione. Non è: se tu non sei come me allora non vali, se tu non credi quello che credo io allora Dio non ti benedice, se tu non vieni dove vado io allora non ho... No, il ministero della riconciliazione non è portare le persone in comunità, ma è e non è neanche portare le persone a Cristo. Un giorno il Signore mi disse questa cosa e cambiò la mia teologia. No, voi non siete chiamati a portare le persone a Cristo, voi siete portati a, siete chiamati a portare Cristo alle persone. Perché se Cristo vive in te, tu porti Cristo alle persone. Ed ecco perché noi non siamo solo coloro che accompagnano le persone sul ponte, noi siamo il ponte. La nostra vita diventa un ponte di comunicazione tra il mondo delle tenebre e il mondo della luce, tra il regno del nemico e il regno di Dio. Perché? Perché se noi viviamo Cristo, non sto parlando di vivere alla perfezione, perché nessuno di noi può essere perfetto, ma possiamo vivere con un cuore perfetto, possiamo vivere pur avendo un carattere imperfetto, possiamo avere un cuore perfetto, possiamo avere un'attitudine perfetta, perché quando tu ami le persone, quando tu ami te stesso, dice Gesù, tu sei perfetto come perfetto il Padre tuo. Non perché sei perfetto nel carattere, ma perché hai deciso di non vederti più secondo la carne. Tu ti devi guardare allo specchio e dire: tu sei grandemente amato, tu sei grandemente benedetto, tu sei grandemente favorito, tu sei costato il sangue di Gesù, per te Cristo è andato a morire sulla croce, tu vali la croce. Dillo prima allo specchio la mattina quando ti guardi, lì avrai la forza per dirlo a chiunque incontrerai per strada. Ma se non hai un buon concetto di te stesso e non riesci a vedere te stesso con gli occhi del Padre, non riuscirai neanche a vedere gli altri, perché sarà un riflesso. Di riflesso non potrai, non puoi dare ciò che non hai.
Amen.
Non puoi comunicare quello che non vivi per te. Se no diventiamo professionisti e venditori di qualcosa che in realtà non abbiamo. Vendiamo aria fritta. Ma quando una persona vive Cristo nella sua essenza, non nella sua perfezione, nella sua essenza, nel suo messaggio d'amore e di riconciliazione, e voglio incoraggiarti finendo in questa maniera, usando le parole di Paolo, sono giunto ad una conclusione: da ora in avanti l'amore di Cristo mi costringerà. Dillo insieme: sono giunto ad una conclusione, da ora in avanti io comincerò ad amare me stesso. Perché? Perché non voglio più vedere le persone. Il mondo ci insegna che quando incontriamo qualcuno per la prima volta, la prima cosa che dobbiamo fare è sospettare. La prima cosa, dobbiamo metterci in difesa, in protezione. Perché? Proprio perché non lo conosco, voglio mettermi in difesa, mi chiudo a riccio e quando capiterà, se capiterà, gli mostrerò mezzo lato del mio cuore. Ok?
Mezzo
lato del mio cuore. Invece Paolo dice una cosa straordinaria: l'amore crede ogni cosa. spera qualcosa. L'amore non verrà mai meno. E voglio concludere con queste bellissime parole. Dai, prima Corinzi 13, versetto 4 al versetto 8. Abbiamo letto che l'amore di Cristo ci costringe. Ok? L'amore di Cristo ci costringe. Prima Corinzi 13, il versetto 4, dice così: l'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, l'amore non si gonfia, l'amore non si comporta in modo indecoroso, l'amore cerca, non cerca le proprie cose. L'amore non si irrita, l'amore non sospetta il male, l'amore non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Permettetemi un attimo di fermarmi qua quando dice non si rallegra nell'ingiustizia. Quando vediamo qualcuno che ci ha fatto del male, lo vediamo stare male, è vero o no che a volte ci viene questo è il senso di goduria, come dire, tu meriti, tu meriti, è giusto che soffri un pochino, un poco a me, un poco a te. Io una volta ho scoperto una scrittura incredibile, credo fosse nel profeta Sofonia o Naum, non mi ricordo, nell'Antico Testamento, dove Dio stesso diceva ad Israele: non rallegrarti della disfatta dei tuoi nemici, perché oggi è capitato a loro, domani può capitare a te.
La roda gira.
Non rallegrarti della disfatta dei tuoi nemici. Ecco perché Gesù ci ha detto: benedici chi ti maledice. Non perché, ci avete mai fatto caso che Gesù non dice: se qualcuno ti maledice, fai pregare per te. Non è scritto nel Vangelo.
Se qualcuno ti maledice,
fai pregare per te. No, quante persone, io vedo, girando, molte persone vengono da me e mi dicono: fratello, vuoi pregare per me perché credo che mi hanno fatto questo, quello mi maledice, quello c'ha invidia, quello mi ha fatto male. E io rimango scioccato perché non si è compreso ancora il messaggio del Vangelo. Gesù dice: c'è qualcuno che ti maledice, è lui che ha un problema ed ecco perché lo devi benedire, perché la sua maledizione è la tua vita, non ti farà niente,
ma lui sì.
Ecco perché Gesù dice: ama i tuoi nemici, perché Gesù nemici non ne ha, perché lui già li ama i tuoi nemici. E lui ti ha detto e ti sta dicendo: comportati come me, comportati come mio padre, siate perfetti come perfetto il padre vostro. Signore, ma com'è? Che significa essere perfetti? E Gesù ha detto: ve lo spiego, il padre vostro fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se salutate soltanto coloro che vi salutano, che fate straordinario? Se fate del bene soltanto a coloro che vi fanno del bene, cosa state facendo di così incredibile? L'amore agisce in maniera diversa, non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. L'amore tollera ogni cosa, l'amore crede ogni cosa, l'amore spera ogni cosa, l'amore sopporta ogni cosa, l'amore non viene mai meno. Non per essere profano, ma come canta Marco Mengoni: io credo ancora negli esseri umani, io credo fondamentalmente che ci sia del buono in ognuno finché non dimostra il contrario. Le persone sono sempre innocenti fino a prova contraria, non colpevoli fino a prova contraria. E quindi il nostro atteggiamento nei confronti delle persone deve essere quello che Dio ha verso di noi. Come si comporta Dio verso di noi? Non diamo per scontato l'amore di Dio, non diamo per scontata la grazia di Dio nella nostra vita. Non è scontata, è un dono. È un dono, anche se siamo i suoi figli, è un dono. È un po' come un padre che dà le sue ricchezze ai suoi figli e i figli invece cominciano a sperperare, a distruggere, a spendere. E il padre giustamente deve riprendere il figlio e dice: tutto quello che è tuo è un dono, ma non darlo per scontato. Non darlo per scontato, è un dono. Come si sta comportando il padre nei tuoi confronti? Lui non ti guarda secondo la carta, ma ti guarda secondo il suo amore. Quindi, giunti a questa conclusione, d'ora in avanti l'amore di Cristo mi costringe. Amati. Amati. Amiamoci. Prima di tutto, ama te stesso. Se sai amare te stesso, saprai amare pure gli altri. Gloria a Dio.